Popcorn,
il gusto del cinema.
Un saluto amici ascoltatori di Fuori Aula Network, la web radio dell'Università di Verona. Che cosa è successo a Popcorn? Sentirete delle voci nuove, una è la mia e l'altra è di Silvia.
Qui presente.
Siamo qui per presentarvi la prima puntata del rinnovato Popcorn. Attraverso questo programma vi parleremo dei film in uscita e li commenteremo insieme a voi, insieme ai nostri esperti.
Esatto, infatti nelle scorse settimane sono uscite dei gran bei film, tra cui Black Klansman, L'uomo che uccise Don Quixote, che è un film che ha impiegato anni ad essere pubblicato, più o meno 22, giusto per. Poi è uscito anche Venom, che è un po' diverso dagli altri film della Marvel, ma di quello ne parleremo dopo, e The Wife, che parla della storia di John, che è una donna che si nasconde, tra virgolette, alle spalle del marito, che scrive i suoi romanzi, ma che non prende mai la fama, diciamo. E quindi sono dei film, diciamo, meritevoli, ma oggi vi vogliamo parlare principalmente di L'uomo che uccise Don Quixote.
Esatto, come ha anticipato Silvia, è un progetto che ha durato per tanti anni, quasi 22 anni, ed è stato realizzato, quindi il regista Terry Gilliam, se l'ho pronunciato in modo corretto.
È stato un vero development hell, come si dice, con 8 tentativi di realizzazione, il primo appunto nel 1998, e pensate, al posto di Adam Driver, che io personalmente adoro, ci doveva essere Johnny Depp, quindi un film molto diverso anche per il cast, per come è stato presentato e per altre varianti.
Ma come mai, scusa se ti interrompo, come mai hanno impiegato così tanto? C'è stata qualche disavventura?
Beh, disavventure ce ne sono state un bel po', dato che hanno tentato di farlo 8 volte. A volte era per il cast che non si riuscivano ad incastrare gli impegni, infatti Don Quixote sarebbe dovuto essere Jean Roquefort, Roberto Duval, Michael Palin e alla fine John Hurt. In questo film sarà Jonathan Pryce. Lo stesso è successo con il coprotagonista Grissoni, che doveva essere appunto Johnny Depp, poi è diventato Ewan McGregor, Jack O'Connell e alla fine Adam Driver. Ci sono state persino di mezzo delle alluvioni che hanno distrutto i materiali sul set, quindi vi fa capire un attimino la situazione tragicomica in cui versava questo film. Quindi siamo molto felici che finalmente sia riuscito a veder luce, perché alleluia, Terry Gilliam ce l'ha fatta.
Un film un po' sfortunato, diciamo. Io di film così, che hanno attraversato un lavoro così lungo, non ne conosco. Forse l'unico è Boyhood, ma perché era voluta la cosa, dato che raccontava la storia di un ragazzo nel corso di 12 anni, ed effettivamente hanno impiegato 12 anni per girarlo, però...
A me viene in mente invece un film di Superman, che doveva essere fatto da Tim Burton, con Nicolas Cage nel ruolo di Superman. Non so se sia stata una fortuna o una sfortuna.
Secondo me è una fortuna.
Però non ha mai visto la luce, e questo è uno degli esempi, anzi è, diciamo, l'esempio di film che è stato preso, cambiato, riscritto, ci sono stati ricasting e alla fine non è successo nulla, nel senso che non ha visto la luce, quindi gli abbiamo fatto ciao ciao con la manina, detto proprio così allegramente. Quindi non è la prima volta che succede, non sarà l'ultima, però è un faro di speranza per tutti quei registi che cercano di portare sul grande schermo il loro sogno, e ahimè qualcosa succede sempre.
Si può dire che questo film sia un po' come Don Quixote, cioè un sognatore che combatte contro i mulini a vento, però in questo caso ce l'ha fatta.
Esatto, Don Quixote, vi lasciamo un attimo lo spoiler, non vogliamo dirvi nulla.
E ora vi facciamo ascoltare una canzone che è proprio ispirata a questo personaggio letterario. Per voi, Don Quixote di Francesco Guccini.
Ho letto millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie, dei giusti sui prepotenti, per starvene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza, come un vigliacco ozioso, sordo ad ogni sofferenza. Nel mondo oggi più di ieri domina l'ingiustizia, ma di eroici cavalieri non abbiamo più notizia. Proprio per questo Sancho c'è bisogno soprattutto di uno slancio generoso, fosse anche un sogno matto. Vammi a prendere la sella, che il mio impegno ardimentoso l'ho promesso alla mia della Dulcinea del Toboso. E a te Sancho io prometto che guadagnerai un castello, ma un rifiuto non l'accetto, forza sellami il cavallo. Tu sarai il mio scudiero, la mia ombra confortante, e con questo cuore puro, col mio scudo ronzinante, colpirò con la mia lancia l'ingiustizia giorno e notte, come vero nella mancia che mi chiamo Don Chisciotte. Questo folle non sta bene, ha bisogno di un dottore, contraddirlo non conviene, non è mai di buon umore, è la più triste figura che si è apparsa sulla terra, cavaliere senza paura di una solitaria guerra, cominciata per amore di una donna conosciuta, dentro una locanda ore dove fa la prostituta, ma credendo di aver visto una vera principessa, lui ha voluto ad ogni costo farle quella sua promessa. E così da giorni abbiamo solo calci nel sedere, non sappiamo dove siamo, senza pane, senza bere. E questo pazzo scatenato che è il più ingenuo dei bambini, proprio ieri si è stroncato fra le pale dei mulini. È un testardo, un idealista, troppi sogni nel cervello. Io che sono più realista mi accontento di un castello. Mi farà governatore, avrò terra in abbondanza. Quanto è vero che anch'io ho un cuore e che mi chiamo Sancho Panza. Salta in piedi Sancho, è tardi, non vorrai dormire ancora. Solo i cinici e i codardi non si svegliano all'aurora. Per i primi indifferenza e disprezzo dei valori, e per gli altri riluttanza nei confronti dei doveri. L'ingiustizia non è il solo male che divora il mondo, anche l'anima dell'uomo ha toccato spesso il fondo. Ma dobbiamo fare presto, perché più che il tempo passa, il nemico si fa d'ombra e si ingarbuglia la matassa. A proposito di questo, farsi d'ombra delle cose, l'altro giorno quando ha visto quelle pecore indifese, le attaccate come fossero un esercito di mori, ma che alla fine ci mordessero oltre i cani anche i pastori. Era chiaro come il giorno, non è vero mio signore, io sarò un codardo e dormo, ma non sono un traditore. Credo solo in quel che vedo e la realtà per me rimane il solo metro che possiedo, come vero che ora ho fame. Sancho, ascoltami ti prego, sono stato anche un realista, ormai oggi me ne frego, e anche se una buona vista, l'apparenza delle cose come vedi non mi inganna, preferisco le sorprese di quest'anima tiranna, che trasforma coi suoi trucchi la realtà che hai lì davanti, ma ti apre nuovi occhi e ti accende i sentimenti. Prima d'oggi mi annoiavo e volevo anche morire, ora sono un uomo nuovo che non teme di soffrire. Mio signore, io purtroppo sono un povero ignorante, e del suo discorso astratto ci ho capito poco o niente, ma anche ammesso che il coraggio mi cancelli la pigrizia, riusciremo noi da soli a riportare la giustizia in un mondo dove il male è di casa e ha vinto sempre, dove regna il capitale oggi più spietatamente. Riuscirà con questo brocco e questo inutile scudiero al potere dare scacco e salvare il mondo intero.
E ora il nostro esperto Franz vi parlerà di Black Klansman, il nuovo film di Spike Lee che è uscito recentemente nelle sale cinematografiche.
È l'America di Trump che racconta Spike Lee, non è l'America degli anni 70. Razzismo, Ku Klux Klan, White Power, questi sono termini e realtà di cui possiamo leggere nella cronaca quotidiana, nei giornali, possiamo vedere documentate da video online, insieme a nomi di uomini e donne afroamericane uccisi quasi ogni settimana dalla polizia. La storia di Ron Stallworth, poliziotto di colore sotto copertura nel Colorado del 1978, è una storia carica di simboli, di bandiere rovesciate, di croci che si illuminano nel buio. Il film è interpretato da il figlio di Denzel Washington, sicuramente una delle icone black del cinema hollywoodiano, ed è stato definito da molti critici un film sghembo, altalenante, spesso confuso nella sua forma visiva. Tuttavia è un film che riflette l'ansia e la rabbia di un regista, che si affida a immagini documentarie, quando la forza della protesta va oltre la sua capacità di rappresentare con la finzione, e quindi si appoggia all'immagine della realtà, alla ripresa della realtà, che sia un discorso di Trump o le immagini di un terribile attentato durante una manifestazione. Un altro dei punti di forza del film è sicuramente l'omaggio al cinema della Blaxploitation, ai protagonisti del cinema della Blaxploitation, ovvero quello che negli anni 70 era il cinema fatto da neri per i neri, anche se non solo. E anche riferimenti alla storia del cinema, alla storia dell'immagine stessa e alla striscia di sangue che la attraversano, all'intolleranza che ha segnato le pellicole, come nel momento in cui ci sono i membri del Ku Klux Klan che stanno guardando esaltati la carica del Ku Klux Klan stesso nel film Nascita di una nazione di David Griffith. È sicuramente uno tra i momenti più agghiaccianti del film, uno tra i momenti più duri del film. Tuttavia riesce a essere meno rabbioso e incisivo del solito il buon Spike. Probabilmente in questo caso, per chi è all'asciutto dalla sua filmografia, è meglio rivedersi Fa la cosa giusta, o anche il titolo di un altro autore afroamericano, John Singleton, e in questo caso vi parlo di Boys in the Hood, collegando alla visione la lettura di qualche saggio di Ta-Nehisi Coates, una delle voci più chiare e drammatiche fra gli intellettuali afroamericani di oggi. Tuttavia non stupisce che l'ultimo lungometraggio di Spike Lee, appunto Black Klansman, di cui vi ho appena parlato, abbia vinto il Grand Prix a Cannes. È importante vederlo, ora, adesso, e incazzarsi per quello che vediamo, perché riflette anche noi stessi e il razzismo che anche in Italia si sta diffondendo, e anzi che sta dilagando, e che può essere purtroppo riflesso e contenuto in ognuno di noi. Quindi andate a vederlo e fateci sapere che cosa ne pensate. This is in a strange place. People moving out, people moving in. Why? Because of the color of the skin. Run, 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 but you sure can't hide. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rap on, brother, rap on. Well, the only person talking about love and brother is the preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to my nation. In the sky, our city's aflame in the summertime. And all the beat goes on. Well, well. Now listen, evolution, revolution, gun control, sound and soul, shooting rockets to the moon. Kids growing up too soon. Politicians say more taxes will solve everything. And the band played on.
Ascoltato Ball of Confusion dei Temptation, e per quest'ultimo intervento vi presentiamo la rubrica Lo Spiegone, ovvero un pippone, o meglio una spiegazione, su qualche aspetto del mondo del cinema che ci appassiona e su cui siamo forti, esperte. Oggi per esempio Silvia ci parla dei film Marvel.
Esatto, perché è appena uscito Venom, quindi quale argomento migliore che la lista dei film della Marvel e il modo in cui guardarli. Perché no, non potete guardarli in ordine di uscita, ovvero potete, però rischiate di essere confusi se non conoscete già i supereroi oppure le loro storie. Quindi li ho riordinati per voi in ordine cronologico. Vi posso assicurare che davanti a me ho una lista bella lunga, quindi preparatevi. Tutto inizia con Captain America, The First Avengers. Siamo nella Seconda Guerra Mondiale, quindi ci sono i nazisti e i supereroi. Soprattutto c'è Captain America, il nostro eroe preferito, più che altro per l'attore che lo interpreta, ma sorvoliamo. Poi a seguire c'è Iron Man, quindi c'è un salto temporale anche abbastanza lungo, si arriva ai giorni nostri con Robert Downey Jr. Questo è il film che ha fatto iniziare, diciamo, la Marvel, ovvero il film che ha avuto così tanto successo che ha spinto la Marvel e poi anche la Disney a proseguire in questo progetto, quindi a credere nei supereroi. Seguiamo invece The Incredible Hulk e c'è stato anche un recasting, tra l'altro, perché Hulk non è più l'Hulk di questo film. Poi seguiamo Iron Man 2, sempre i giorni nostri, sempre con il nostro amato Robert Downey Jr., per poi trovare Thor. Chi è Thor? Thor è un dio della mitologia nordica, ovviamente. Qui è un pochino diverso perché potrebbe essere considerato un alieno, anzi è a tutti gli effetti un alieno dato che abita in un altro mondo e si sposta da un mondo all'altro su Bifrost, che è praticamente il ponte dell'arcobaleno, che sembra una cosa molto Gaia detta così, però è molto bello, soprattutto come l'hanno rappresentato nei film, perché molto spesso nei fumetti era letteralmente un ponte con i colori dell'arcobaleno, che graficamente non era esattamente il massimo. Seguiamo invece The Avengers. Qui invece troviamo tutti, ma proprio tutti, i supereroi presentati, che insieme si uniscono per combattere il male, ovvero degli alieni, e anche Loki, che è il fratello di Thor, per chi non lo sapesse, ma dovreste essere nati sotto una roccia e anche cresciuti lì sotto per non saperlo. Quindi c'è un'epica battaglia, diciamo, e ovviamente alla fine le cose si risolveranno alla meglio per i nostri Avengers, che avranno imparato il lavoro di squadra e ad essere un bel gruppo unito, più o meno come le classi delle elementari. Segue Iron Man 3, che io personalmente non considero, nel senso che fingo che non esista dato che non mi è piaciuto. Però questa è un'opinione mia personale. In seguito c'è Thor The Dark World, in cui troviamo un dottore, ovvero non è esattamente un dottore, è il dottore della serie TV Doctor Who, che però in versione elfo malefico. E anche qui c'è una grande guerra fra i mondi, alieni che ormai sono ovunque. In contemporanea però si svolge anche Captain America The Winter Soldier, in cui il nostro amico, ovvero Captain America, ritrova il suo compagno di infanzia, Bucky, che però è giusto un pochino cambiato. Infatti adesso è un maniaco omicida che vuole appunto farlo fuori per conto dell'Hydra, che sono i cattivi della situazione. Dato che non si è affatto parlato di alieni, adesso passiamo a Guardians of the Galaxy, in cui seguiamo questo gruppo di scapestrati che è salvare la galassia. Infatti sono persone che pensano solo a loro stesse, oppure sono degli assassini, dei ladri, dei trafugatori, che vediamo trasformarsi nel corso del film, imparando il valore dell'amicizia, yay, fino a salvare l'intero universo, o appunto almeno la galassia. In più dopo c'è Avengers Age of Ultron, in cui altra epica battaglia, ma questa volta non contro gli alieni ma bensì contro dei robot. Troviamo anche i figli di Magneto, ovvero Wanda e Quicksilver, che però qui non sono i figli di Magneto, anche perché se li avessero messi come figli di Magneto la situazione si sarebbe risolta molto più velocemente, dato che Magneto ha il potere di distruggere ogni cosa che è di metallo e i robot ovviamente sono fatti di metallo. Ma questi sono piccoli problemi che la Disney dovrebbe risolvere comprando i diritti degli X-Men, cosa che non ha ancora fatto e che forse non farà mai. A seguito troviamo invece Ant-Man, che è un film molto più leggero, molto più comico, anche perché, parliamoci chiaro, si tratta di Ant-Man, già dal nome fa abbastanza ridere, ovvero un uomo che si può rimpicciolire fino a diventare come una formica, anche se i suoi poteri comunque variano molto nel corso dei film e aumentano. Poi troviamo Captain America Civil War, e anche qui un casino assurdo, niente alieni, ovvero più o meno, e abbiamo Tony Stark che litiga con il suo migliore amico Captain America, e da lì parte tutto praticamente. Poi Black Panther, che ha avuto un successo assurdo, tantissimi non ci scommettevano, anzi pensavano che sarebbe stato un bruttissimo film, invece al botteghino ha proprio sbancato. Poi Doctor Strange, in cui troviamo Sherlock, in verità non è Sherlock, è Benedict Cumberbatch, ma io lo vedo sempre come Sherlock, nei panni di uno dei più sconosciuti eroi della Marvel, vedo Doctor Strange che è una specie di mago, stregone, chiamatelo come volete, che ha un attimino una serie di poteri. Prima era un dottore, però ha un incidente, quindi non riesce più a usare le mani come prima, e da lì parte tutto. E poi troviamo l'ennesimo Spider-Man Homecoming. Perché non ho nominato prima gli altri Spider-Man? perché non erano in linea con la timeline della Marvel, ovvero non facevano parte dello stesso universo e quindi non li possiamo prendere in considerazione, ovvero il personaggio era lo stesso, gli interpreti erano diversi, però non si inserivano insieme agli altri, quindi non si può fare. In più, stiamo quasi finendo, ve lo giuro, arriviamo a Thor Ragnarok, altro casino spaziale, in cui per poco tutti non muoiono. Incontriamo anche Ela, che è la sorella emo di Thor, che è praticamente la dea della morte. Quindi potete capire che la situazione è abbastanza complicata. E alla fine, finalmente ce l'abbiamo fatta, arriviamo ad Avengers Infinity War, parte prima, perché c'è anche la parte seconda, e ci sarà anche Captain Marvel in mezzo. Quindi i film della Marvel sono tantissimi, ma non finiscono qui. E ora capite perché si parla di spiegone, perché è davvero tanta roba.
Sì, è stato un vero pippone, però ringrazio Silvia perché effettivamente io sono la persona che ne sa di meno della Marvel. Io forse ho visto Capitan America, quest'anno sono andata a vedere Thor Ragnarok con Silvia e mi ha dovuto spiegare tutto prima dell'inizio del film perché infatti io non ci ho capito niente. Comunque per me il vero supereroe è Batman di Christopher Nolan,
che è della DC, non della Marvel, e su quello ci sarebbe da aprire un altro capitolo, però sorvoliamo.
E con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento con la prossima puntata di Popcorn e con tutte le novità del mondo del cinema.